Ciclo 76-77, 6 marzo 1976.
Che sia con voi e con tutti gli uomini. Caro saluto a tutti voi, o figli, che siete qua riuniti questa sera, e da tutti coloro che, pur non essendo presenti, ci pensano. Io devo ringraziare il figlio Alfredo perché si è posto a nostra disposizione. La risposta alla sua domanda, più che dalle parole, può venire dai fatti. Ma a questo proposito posso dire che già all'inizio di questo ciclo di insegnamento abbiamo a priori dato ogni risposta che riguardasse lo scopo della nostra presenza fra voi. Quella quindi che vi demmo allora, o figli, è una risposta che è sempre valida e che può soddisfare l'interrogativo su ciò che voi volete e potete fare. Nel esplicare certi fenomeni che qua avvengono, noi siamo soggetti ad una legge che non possiamo non osservare. Essa fa parte del piano con cui sono disposte queste cose. Tutto deve avere uno svolgimento graduale. Ad ogni piccolo passo che noi possiamo fare deve corrispondere un'accettazione pacifica da parte degli uomini, non traumatica. Ed è quindi nell'osservanza di questo principio che noi dobbiamo e possiamo agire. Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Ma mi pare opportuna un'altra precisazione, o figli. Voi avrete osservato che le nostre conversazioni vertono su diversi temi trattati da differenti punti di vista, proprio perché ci rendiamo conto delle difficoltà che voi incontrate nell'afferrare concetti che esulano dalle umane convenzioni, e perciò cerchiamo di riproporveli da diversi punti di vista e con parole differenti. Appagando la vostra curiosità iniziale, circa la condizione di esistenza in cui ci troviamo noi che abbiamo abbandonato la terra, abbiamo cercato di prospettare alla vostra attenzione una visione generale di ciò che è, in modo che poteste trarre convinzione che nell'esistente non c'è irrazionalità alcuna, che tutto ha uno scopo ed una ragione ben precisi. Se e quanto siamo riusciti in questo intento, voi soli potete affermarlo. Va a illustrare ed ampliare questa visione generale di ciò che è, non costituisce il solo scopo delle nostre comunicazioni, anzi direi è solo un punto d'attracco per giungere all'altro fine del nostro dire o figli, che è quello di indurvi a porre attenzione al mondo vostro interiore. Non c'è dubbio che la natura abbia la capacità di farvi evolvere, come vi ha condotto fino a questo punto senza la vostra volontà, potrebbe condurvi oltre, ma ciascuno individuo ha proprio dalla natura un sussidio al suo evolvere, la possibilità di capire senza esperire direttamente. Noi vi parliamo della realtà che sfugge alla vostra percezione proprio per mostrarvi la verità e la validità dell'altro discorso che vi facciamo. In altre parole, cerchiamo di indurvi a servirvi di quel sussidio che la natura mette a vostra disposizione, così che possiate esperire in modo più proficuo, senz'altro più razionale, tanto da rimuovere le cause della vostra sofferenza, della intolleranza, della incomprensione e via dicendo. Nella vita umana non si tratta di conoscere cose ignote come un fatto culturale, figli cari, ma si tratta di superare una concezione della esistenza poggiante sul senso di separatività, trovare un'altra coscienza di sé che esuli da una visione egoistica e perciò mi sembra più proprio dire una nuova coscienza, un nuovo sentire. Nessuno può trasfondere in voi questo sentire. Ecco perché vi diciamo che non vi portiamo la verità, ma che vi diamo solo delle indicazioni. La verità è una conquista personale. Se dunque noi non possiamo fare per voi ciò che voi soli potete e dovete fare, non manchiamo tuttavia di richiamare la vostra attenzione al vostro mondo interiore, proprio attraverso alle parole di Claudio. Anzi, direi che tutto quanto noi diciamo ha lo scopo di aiutarvi a costituire la vostra coscienza individuale, anche se ci rendiamo conto che possiamo agire solo indirettamente. Voi forse vi chiedete perché continuiamo a parlarvi della realtà che sta attorno a voi, se siamo convinti di ciò che diciamo. Ebbene, lo facciamo, o figli, perché ci rendiamo conto che non possiamo ripeterci fino alla noia. Quando Claudio ha sinteticamente, ma sufficientemente, indicato che tipo di analisi voi dovete fare, ha già detto tutto quanto si può dire su questo argomento. Il resto è certamente la parte più importante, voi solo la potete fare. Voi soli, nel segreto della vostra intimità, potete svelare il vostro mondo interiore, comprendere la vostra natura segreta. La psicologia, la psicoanalisi riescono solo a graffiare la vernice che nasconde l'intimo di ogni uomo o figlio. Con ciò non nego la validità di queste materie, ma affermo che l'analisi che ciascuno di voi può fare su se stesso va molto al di là di quello che gli altri possono fare per voi. Consapevoli di tutto questo, continuiamo a parlarvi del mondo che sta attorno a voi, confidando che ciò serva a indurvi ad analizzare voi stessi, a scoprire quel ben più vasto mondo che è nell'intimo vostro. Tale è la nostra costante premura, o figli. Vi lascio momentaneamente.
Claudio vi saluta. L'uomo di oggi prende coscienza dello sfruttamento a cui è sottoposto da varie parti. Non parlo solo del lavoro. La moglie e i figli, facendo leva sull'affetto familiare, esigono da lui più di quanto sia ragionevole chiedere. Il prete, paventando catastrofi in questo e nell'altro mondo, esige un voto politico che assicuri un regime favorevole alla religione e così via. La reazione della presa di coscienza di fronte a tutto questo e dai privilegi goduti a pochi rafforza l'egoismo di ognuno. Si dice allora: io non voglio più essere sfruttato, io voglio godere i privilegi che gli altri godono. Così le parti si invertono, gli sfruttati diventano sfruttatori la confusione e la licenza aumentano lo scontento di ognuno. Se l'operaio non ha la sua giusta paga, è suo sacrosanto diritto lottare per averla, ma il suo dovere è quello di amare e difendere il suo lavoro. D'altra parte, non è ammissibile che le posizioni vantaggiose di pochi mortifichino la collettività, che per il guadagno di certi venga danneggiata l'economia generale. Ogni uomo, per quanti beni possegga, per quanta abilità e capacità abbia, non è che un uomo, cioè un operaio, degno del suo salario e nulla di più. La società futura, se vorrà sopravvivere, non potrà fondarsi sul profitto e sull'egoismo in ultima analisi. È perciò necessario inserire l'individualismo nel collettivismo, nel senso direttamente assolvere i propri compiti, ma lavorare per la collettività e non per il profitto personale. Solo da una fusione dell'individualismo con il collettivismo potrà nascere una società nuova, fondata e costituita da individui nuovi. È chiaro che ognuno si attende che questo cambiamento venga imposto dall'alto, da chi governa, dai pubblici poteri, essendo ognuno convinto di non avere ruolo alcuno nella cosa pubblica. Noi affermiamo che ciascuno ha la sua responsabilità. Ognuno contribuisce a creare l'ambiente nel quale vive, non fosse altro con le tacite acquiescenze. Ciò che noi diciamo è esattamente l'opposto di quello che si crede comunemente. Nessuno è responsabile della vostra inettitudine. Se la società è ingiusta, è perché voi non siete sensibilizzati al problema della giustizia e a vostra volta siete ingiusti. Come potete pensare di responsabilizzare gli altri di ciò che voi dovreste fare e non fate? Quando osservate il triste spettacolo della corruzione e del facile arricchimento, voi rimpiangete di non essere nel giro, di non avere l'occasione di arricchire facilmente a vostra volta. Così, allo stesso modo, condannate il privilegio perché voi non siete privilegiati. Se non viene superato individualmente una concezione egoistica della vita, nessun problema che affligge l'umanità potrà essere durevolmente risolto. Che cosa dovete fare dunque? Per prima cosa convincervi che la felicità non sta nell'accumulare ricchezze o qualità o amicizie. Liberarvi dal desiderio di sfruttare gli altri ed essere convinti che la sola ricchezza è quella che giace nelle profondità del proprio essere. Ogni individuo è ricco solo di se stesso. E sfruttare gli altri, anche volerli convincere alle proprie idee per avere dei seguaci. Capisco la vostra facile obiezione, ma noi non vi parliamo per avere dei seguaci. Noi pensiamo che possiate trarre un aiuto dalle nostre parole, ma se voi non credete e non seguite ciò che noi diciamo, non soffriamo. È chiaro che alla base dell'esistenza di ognuno c'è l'egoismo e che l'egoismo non può essere sradicato ipso facto. Così quello che vi chiediamo all'inizio è un comportamento più giusto nei confronti dei vostri simili. Un'esistenza in cui le necessità siano ridotte all'essenziale, ben sapendo che questo non vi cambia, che questo ha valore solo nei confronti degli altri e della società in cui vivete, ma che vi lascia inalterati nell'intimo vostro. Tuttavia è necessario ciò che la libertà dei singoli non divenga licenza, l'egoismo individuale non si trasformi in crudeltà, prepotenza e tirannia. Ma voi dovete fare di più, figli, dovete superare l'io egoistico e personale che impronta ogni vostra azione, ogni vostro desiderio, ogni vostro pensiero. Ciò è possibile solo se si è convinti della necessità di un simile cambiamento. Il discorso che noi facciamo, o figli, ha valore per chi sa che la causa della confusione, di tutto ciò che non procede rettamente, non sta al di fuori di sé, ma sta nell'intimo di ognuno. Le nostre parole invece non servono a chi rinuncia alla società perché si pone nella posizione della volpe della favola di Esopo che rinuncia all'uva solo perché non vi può arrivare. Ma come è possibile superare l'io egoistico ed umano? Per secoli gli uomini, quando hanno pensato a questo problema sollecitati dalle grandi spiritualità, hanno creduto sufficiente comportarsi come degli altruisti per cancellare il proprio egoismo e non hanno pensato invece che cambiando l'atteggiamento esteriore la natura interiore rimane immutata. È perfettamente inutile che l'ambizioso si cosparga il capo di cenere se non ha mutato la sua natura interiore. Lo farà indubbiamente per meritarsi un posto preminente in una supposta vita spirituale. L'unico modo per superare i propri limiti è quello di rendersi consapevoli di essi. Vedete, lo scopo della vita dell'uomo, potete chiamarlo come volete, ma in sostanza significa una cosa sola: superare una visione egoistica della esistenza. Nessun sentire di coscienza può essere raggiunto se non viene superato l'egoismo. Questo, in poche parole, lo scopo della vita dell'uomo. Allora, per raggiungere questo scopo, è necessario rendersi consapevoli dei limiti che stanno alla base di una concezione egoistica della propria esistenza. Eseguire una sorta di autopsicoanalisi. Ciò può sembrare molto complesso, perché scoprendovi egoisti, voi pensate di cambiare la vostra natura cambiando un atteggiamento esteriore, tutto dando, distruggendo la vostra esistenza che fino allora avete costruito, fondandola su quella visione della vita. Ma non è così. Niente di tutto questo. Ed ecco dove la cosa da complessa si fa semplice, perché richiede solo e null'altro di più che un po' di costanza. Voi dovete esaminare i vostri stati d'animo e quindi i vostri comportamenti. Dovete ricercare la ragione dei vostri timori, della vostra incomprensione, dei vostri pensieri. Voi dovete fare per le vostre azioni e per i vostri desideri quello che fate nei confronti degli altri. Io vedo con quanta solerzia voi cercate di indovinare le intenzioni altrui nei vostri confronti specialmente. Perché mi avrà fatto questa domanda? Per quale motivo avrà evitato di incontrarsi con me? Dunque, quello che c'è da fare, voi lo sapete fare. Si tratta solo di spostare la vostra attenzione dagli altri a voi stessi, mantenendo nell'analisi un contegno distaccato e sincero. Alcuni sogliono giocare delle partite a scacchi da soli, ponendosi ora da una parte ed ora dall'altra della scacchiera. Così voi, nell'analisi di voi stessi, dovete svolgere questo doppio ruolo dell'osservatore e della persona osservata, dimenticando nell'osservare che gli osservati siete voi stessi. Ma la fase più delicata dell'analisi, oltre il rendersi consapevoli, è di non cadere nella tentazione di comportarsi in modo opposto a come si scopre di essere. Vediamo di fare un esempio. Supponiamo che analizzando voi stessi scopriate di essere degli arrivisti, che non esitano a mettere in cattiva luce i propri colleghi pur di valorizzare se stessi. Da un certo punto di vista, l'arrivismo non è un difetto, è un pregio, perché rende attivo l'individuo e così lo rende creativo. Ma ciò che io affermo è che l'arrivismo è un portato dell'egoismo e l'egoismo limita l'individuo, lo fa schiavo e lo rende crudele. Se voi siete convinti e soddisfatti della vostra esistenza, se credete che la causa di ogni confusione risieda fuori di voi, allora l'arrivismo non è un difetto, è un pregio. Ma se fate parte del novero degli uomini, che pur potendo soddisfare ogni loro desiderio, si sentono inappagati, allora l'arrivismo è un difetto che deve essere troncato alla radice. E si giunge alla radice non comportandosi come dei non arrivisti, ma ponendosi fuori di quella concezione che vi conduce ad essere degli arrivisti, convincendovi, come prima ho detto, che la felicità non sta nell'accumulare cose che si crede possano arricchire il proprio io. Forse queste parole ricordano una concezione religiosa della vita. Non fate l'errore di considerare l'uomo diviso in due parti, una spirituale ed una materiale, e credere che quando la materiale gioisca, la spirituale soffra o viceversa. Quando l'uomo soffre è perché non ha compreso qualcosa. E se allora il suo spirito potesse, soffrirebbe. Io ho cercato di riassumere in modo sintetico qual è l'analisi che voi dovete fare di voi stessi. Non so se sono riuscito, in poche parole, a rendervi più chiaro quello che già sapevate, ma è verso coloro che qua seguono da poco che io mi rivolgo. Avete forse qualche domanda?
Claudio, scusa, non ho capito bene cosa significa non comportarsi nella maniera opposta a quella che abbiamo conosciuto.
Come ho detto, l'insegnamento morale che l'uomo ha conosciuto, o perlomeno l'interpretazione dell'uomo data alle parole dei maestri, è stata sempre del tutto esteriore. Si è sempre mirato ad avere un modo di agire. Se l'uomo pensa ai cosiddetti maestri, pensa che questi siano altruisti, che si comportino in un certo modo. Ed allora crede che l'evoluzione di quei maestri sia raggiungibile comportandosi in quella maniera. E non comprende invece che la cosiddetta evoluzione è un fatto di sentire interiore, che non ha alcuna importanza nei confronti di questo sentire interiore.
interiore ed individuale il mutare di un atteggiamento esteriore. Ecco quindi, come voi, ben sapendo, come ogni uomo, che nell'intimo di voi stessi esiste un egoismo, una natura che fa vedere l'esistenza propria in funzione della separatività da tutto il resto, crea questo io e questo non io, pensate di superare questa visione cambiando il vostro modo di comportarvi. Non è così, lo ripeto, figli. Voi dovete rendervi conto di ciò che si agita nell'intimo vostro. Voi dovete superare una concezione della vita fondata sulla separatività. Che cos'è in sostanza una cura psicoanalitica? Riportare nella sfera della consapevolezza dell'individuo quegli istinti che, per il fatto d'essere condannati dalla morale e dalla società, sono stati dall'individuo sepolti negli strati profondi del suo io, e riportandoli alla sua consapevolezza, farglieli superare. Quello che io vi propongo è un analogo processo. Voi dovete rendervi consapevoli di ciò che sta dentro di voi, dei limiti che sono alla base della concezione egoistica dell'esistenza. Al di là della tentazione di comportarvi in modo opposto a come scoprite di essere, al di là del bisogno, direi quasi, di condannare voi stessi, semplicemente rendervi consapevoli, perché è questa consapevolezza che per un processo naturale vi affrancherà da quei limiti che sono alla base di ogni concezione egoistica, troncando così alla radice la causa di ogni dolore, di ogni incomprensione. Pace a voi.
Grazie.
Che creatura, io vengo qui da voi brevemente per portare la mia benedizione e il mio saluto. Voi non vedete e non potete percepire quale profonda catena di energie si libera da questo vostro atteggiamento di attesa e di preghiera. Fra tante creature che nel vivere di oggi pensano unicamente a se stesse, alla loro vita in modo possessivo, fate che da qua e da voi si diparta una energia che induca gli altri a seguire questo pensiero e questo sentire. Vi benedico, creature, che qua siete riunite. E porto con me i vostri pensieri.
Voi mi conoscete come il fratello massone. Nel linguaggio comune un nome serve a designare qualcuno o qualcosa. Non ha quel significato occulto che gli sogliono attribuire i cabalisti. L'appellativo con cui voi mi conoscete non è né un nome né sostanzia quello che io fui. Allorché professai le verità alle quali ero stato iniziato, la massoneria non era ancora nata ufficialmente. Era un'associazione libera e segreta nel vero senso. Ogni fratello lavorava alla costruzione del tempio tutto dando, senza nulla ricevere, o meglio, ricevendo offese, dilettio, persecuzione e non disagio da morte. Questo fu il mio destino. Ricevetti in gola una buona dose di piombo fuso per avere professato delle idee che allora erano considerate delle eresie. Poco dopo il 1700 la massoneria nacque ufficialmente e seguì la sorte di tutte le organizzazioni. Lentamente nel tempo si spense il primitivo ardore. I distinguo divennero fazioni e poi riti diversi. La lotta fra le logge ripete la degradazione dei padri cadossi. L'ambizione al comando e al potere avvelena ogni istituzione ed ogni organizzazione come i vostri occhi fin troppo possono vedere. Che cosa accadrebbe di un corpo se tutti le sue membra lottassero fra se stessi? Il caos, la morte, fra l'abbandono dello spirito. O fratelli massoni, che cosa è oggi la massoneria? Un'associazione che non trae più la sua forza dalle sole idee che professa, ma la trae dalla disponibilità e dalla potenza dei suoi membri, molti dei quali sono massoni solo quando si tratta di ricevere e non lo sono più quando si tratta di dare e di fare. O fratelli massoni, voi giuraste di mantenere dei segreti che non sono più tali. Gelosamente custodite le verità che vi rivelarono i maestri, come in un archivio in cui più nulla possa essere collocato e dimenticate che la conoscenza del vero non può avere fine. In fatto di dottrina, voi confrontate e misurate i nuovi messaggi con il metro di ciò che sapete e li accettate solo se corrispondono a ciò che conoscete. Così rifiutate le nuove verità e determinate la cristallizzazione della dottrina. La raffigurazione della realtà che avete è ancora quella adatta ad altri tempi e ad altre menti. Che cosa sapete di più del grande architetto di quello che vi dissero i maestri? Che cosa conoscete della realtà che sta al di là dell'apparenza? Oh fratelli massoni, non fate della massoneria un corpo senza spirito, ma fate che sia il corpo e lo spirito di Iram veramente risolto. Pace a voi. Che sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Voi avete compreso che quest'ultimo messaggio non è diretto particolarmente a voi, è vero? Ci siamo serviti di un tramite per far giungere a chi di dovere il messaggio del fratello che avete ascoltato ultimamente. Siamo giunti alla conclusione di questo incontro, figli. Voi siete molto numerosi a queste riunioni e questo fatto ci impedisce di rivolgerci direttamente ad ognuno di voi, ma quello che è importante non è il messaggio personale, ma è l'insegnamento generale. In altre parole, come abbiamo detto altre volte, non sarebbe produttivo risolvere i vostri problemi. È più efficace aiutarvi a saperli risolvere da soli. Perciò, in ciò che noi diciamo, cercate di trovare la risposta alle vostre domande personali. Comprendiamo che non è un lavoro semplice, ma confidiamo che voi lo facciate, perché è lo scopo per il quale veniamo fra voi. Vi benedico ed abbraccio tutti, oh figli, che la pace sia con voi e con tutti.
Quando ci ritroviamo?
Fra 3 settimane.
Sì, per il Signore Bonore che è attesa di sapere quando ci sono riunioni affettive, non devo dire niente.
No, a suo tempo direi.
Grazie, un pensiero al vostro maestro che è. Grazie di tutto.
Tantissimo, solo sia ringraziato.